Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato in Italia da Einaudi nel 2015, nella traduzione di Annalisa Fontanesi, Il cappello di Vermeer. Il 600 e la nascita del mondo globalizzato è un saggio di storia globale dello storico canadese Timothy Brooke. Il libro non è una monografia su Johannes Vermeer, né un manuale di storia dell'arte usa invece dipinti. Oggetti e dettagli visivi come punti d'accesso alla fitta rete di scambi che collegava l'Europa, le Americhe e l'Asia nel XVII secolo. 8 capitoli prendono avvio da 7 opere, 5 delle quali di Vermeer, e da un piatto di ceramica conservato a Delft. Un cappello di feltro di castoro, una porcellana cinese, una carta geografica. Il tabacco o l'argento diventano così indizi materiali di itinerari commerciali, incontri culturali e rapporti di forza. Brooke mira a correggere una visione del Seicento chiusa entro i confini europei, mostrando come l'Olanda del secolo d'oro fosse insieme centro commerciale e nodo di una storia profondamente intercontinentale. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, i dettagli dei dipinti come metodo per leggere la storia globale. Il tratto distintivo del libro è il metodo di indagine Brooke. Osserva un particolare figurativo e lo tratta come una traccia storica, non come un mero elemento decorativo. La pittura olandese del Seicento, spesso associata a interni domestici, ritratti e scene di vita borghese, diventa un archivio visivo di merci provenienti da luoghi lontani. Questa scelta permette di passare dalla scala ravvicinata di un oggetto alla scala planetaria delle rotte e degli scambi. Il procedimento non pretende che un quadro documenti da solo l'intero sistema economico del suo tempo. Il dipinto avvia piuttosto domande storiche, che Brooke sviluppa ricorrendo al contesto delle esplorazioni, del commercio e della circolazione culturale. La ciotola di frutta e la porcellana in donna che legge una lettera, per esempio, indirizzano l'attenzione verso il prestigio delle ceramiche cinesi e le vie che le rendevano disponibili nei Paesi Bassi. Il cappello nell'ufficiale e ragazza, che ride, conduce invece alla domanda sulle pellicce di castoro nordamericane e sulle relazioni tra mercanti, europei e popolazioni indigene. Il risultato è una lezione di metodo. La cultura materiale rende percepibili connessioni che una storia costruita soltanto intorno a stati, guerre e sovrani rischierebbe di lasciare sullo sfondo. Secondo, Delft e l'Olanda del secolo d'oro come nodi, non come centri isolati. Brooke colloca Delft e la Repubblica Olandese entro un sistema di relazioni che supera decisamente la dimensione nazionale. L'Olanda del Seicento appare prospera e urbana, ma questa prosperità non viene spiegata come un fenomeno esclusivamente interno. Dipende anche dalla navigazione, dalle compagnie commerciali, dalla finanza e dall'accesso a prodotti, informazioni e mercati d'oltremare. La veduta di Delft introduce una città apparentemente circoscritta, con i suoi canali, le navi e le attività locali, tuttavia. Proprio questa scena consente di osservare come un paesaggio urbano fosse inserito nelle dinamiche climatiche, marittime e commerciali di un'epoca più ampia. Il libro evita così di trasformare l'eccezionale sviluppo olandese in una storia autosufficiente di intraprendenza europea. Le risorse e i beni che sostenevano consumi e commerci avevano provenienze molteplici, mentre le decisioni prese nei porti olandesi influivano su comunità situate in Asia e nelle Americhe. Questa prospettiva modifica anche il significato del secolo d'oro, non soltanto un momento di fioritura artistica e mercantile nazionale, bensì un processo costruito attraverso contatti diseguali e dipendenze reciproche. Delft resta il punto di osservazione privilegiato. Ma non è il limite geografico del racconto, è il nodo dal quale si dipanano le connessioni del mondo seicentesco. Terzo, pellicce. Porcellane e tabacco le merci come veicoli di relazioni culturali. Nel saggio, le merci non sono semplici esempi pittoreschi di lusso o curiosità esotiche. Pellicce di castoro, porcellane cinesi, tabacco e altri beni permettono di seguire le catene che univano desideri dei consumatori, lavoro, trasporto, credito e negoziazione interculturale. Il cappello di feltro osservato in un dipinto di Vermeer è emblematico per arrivare nei Paesi Bassi, richiedeva l'approvvigionamento di pelli. Nell'America settentrionale, dove gli europei dipendevano dagli scambi con le popolazioni indigene. L'oggetto raffinato indossato in un interno olandese condensa dunque una storia che comprende frontiere coloniali, scambio di armi e pellicce, e iniziative commerciali transatlantiche. Analogamente, la porcellana bianca e blu rimanda alla produzione cinese, alla domanda europea e alle rotte marittime che trasformarono un manufatto asiatico in un segno di distinzione nelle case olandesi. Il capitolo sul tabacco mette in luce un'altra dinamica, una pratica di consumo, rapidamente adottata in Europa. Si lega alle trasformazioni economiche e sociali rese possibili dai contatti atlantici. Brooke non descrive quindi una globalizzazione astratta, né ricostruisce la materialità attraverso oggetti maneggiati, desiderati e scambiati. Il lettore vede come i consumi quotidiani rendessero vicine realtà geografiche lontane, senza per questo eliminare le profonde asimmetrie tra chi produceva, intermediava e acquistava. Quarto, argento e rotte asiatiche, una storia che decentra lo sguardo europeo. Uno dei contributi più importanti di Brooke consiste nel sottrarre la storia della prima globalizzazione a una narrazione esclusivamente europea. La sua competenza sulla Cina consente al libro di mostrare che l'Asia orientale non fu una periferia passiva raggiunta dall'espansione occidentale, ma una componente essenziale delle reti economiche del XVII secolo. Il capitolo dedicato alla pesatura dell'argento evidenzia il rilievo di questo metallo come mezzo di pagamento e come raccordo tra aree produttive americane, circuiti mercantili, europei e domanda asiatica. L'argento proveniente dalle Americhe non si comprende soltanto attraverso l'estrazione o il trasporto verso l'Europa, acquista un significato più ampio, se viene collocato nelle relazioni commerciali che conducevano verso la Cina. In questa cornice, le aspirazioni europee a raggiungere i mercati asiatici appaiono anche come una risposta alla centralità economica dell'Asia. Il libro invita quindi a distinguere tra presenza europea sulle rotte e controllo totale dei processi globali. Viaggiatori e compagnie cercavano opportunità e vantaggi, ma agivano dentro sistemi di domanda, produzione e potere già esistenti. Il decentramento dello sguardo non riduce il ruolo dell'Olanda, lo interpreta con maggiore precisione, come quello di un intermediario potente ma dipendente da reti e mercati, che non poteva determinare unilateralmente. Infine, la nascita della globalizzazione come interdipendenza, conflitto e incertezza. Il sottotitolo del volume potrebbe suggerire l'origine lineare dell'attuale mondo globalizzato. Brooke propone invece un quadro più concreto e meno celebrativo. Il Seicento è un'epoca in cui le connessioni a lunga distanza diventano più intense e riconoscibili, ma rimangono fragili, costose e spesso violente. Viaggiare richiede tempi lunghi e comporta rischi. Le informazioni circolano in modo incompleto. Le merci dipendono da condizioni politiche, climatiche e marittime mutevoli. La globalità che emerge dal libro è dunque fatta di interdipendenza, non di integrazione uniforme. Un oggetto venduto a Delft può dipendere da rapporti instaurati in Nord America, dalle capacità produttive asiatiche o dalla disponibilità di metalli estratti nel Nuovo Mondo. Ma ciascun passaggio è segnato da negoziazioni e squilibri di potere. L'espansione dei mercati crea possibilità di scambio e di conoscenza, ma include anche colonizzazione, sfruttamento delle risorse e conflitti tra interessi concorrenti. L'epilogo, richiamando l'idea che nessun uomo è un'isola, sintetizza il nucleo concettuale dell'opera: le società non possono essere capite come entità chiuse. Per Brooke, però, riconoscere le connessioni non significa idealizzarle. Significa ricostruire la complessità dei legami che uniscono le esperienze locali alle conseguenze, spesso non previste, di processi transcontinentali. In conclusione, Il cappello di Vermeer è indicato soprattutto per lettori interessati alla storia moderna, alla storia globale, alla cultura materiale e all'arte olandese, ma non richiede una preparazione specialistica in nessuno di questi campi. Può essere utile anche a chi studia o insegna il Seicento, perché offre un modo efficace per collegare immagini, geografia, commercio e rapporti interculturali, senza ridurre la storia a una successione di eventi politici. Il suo beneficio intellettuale principale sta nell'allenare a interrogare gli oggetti. Una porcellana, una carta o un cappello non sono soltanto dettagli di un dipinto, ma tracce di filiere, desideri e rapporti di potere che attraversano continenti. Rispetto a una tradizionale monografia su Vermeer, il libro dedica meno spazio all'analisi formale della pittura. Chi cerca principalmente luce, tecnica e attribuzioni dell'artista deve quindi considerarlo un testo complementare, non sostitutivo. Rispetto ai manuali di storia economica o alle sintesi sulla globalizzazione, però, Brooke si distingue per la capacità di rendere leggibili processi complessi attraverso casi visivi ben circoscritti. La scelta di partire da opere note e da oggetti tangibili evita sia l'astrazione delle grandi categorie, sia l'isolamento estetico dell'opera d'arte. Ne risulta un saggio accessibile ma documentato, che presenta il mondo del XVII secolo come già intensamente connesso, pur senza confonderlo con la globalizzazione contemporanea o occultarne conflitti e disuguaglianze. Se vuoi supportare Timothy Brooke, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.